Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale, domenica 5 aprile, Domenica delle Palme.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Osanna re, il Santo, osanna re, l'immortale, osanna re, Dio forte, osanna re, mio Signore.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio della Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa. E chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi.
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Domenica delle Palme c'è la proclamazione della passione del Signore nella forma lunga, per cui dopo che il diacono Don Roberto avrà proclamato passione di nostro Signore Gesù Cristo, chi lo desidera potrà sedere. Mi permetto di fare questa osservazione o di dare questa indicazione. Guardiamoci un attimo intorno, se c'è qualche persona un po' più avanti nell'età, forse è bene che sia questa persona a sedere. Se c'è qualche persona che ha motivi di salute, senza difficoltà, chieda con gentilezza che ha bisogno del posto, in modo che la persona che più ne ha bisogno avrà la possibilità di sedere. Intanto ci sono i gradini, i bambini, i ragazzi, prendete posto dovunque è possibile.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco.
Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro:
andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi.
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, disse Gesù:
in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà.
Cominciarono ad attristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro:
sono forse io?
Egli disse loro:
uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
prendete, questo è il mio corpo.
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro:
questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro:
tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
anche se tutti si scandalizzeranno, io no.
Gesù gli disse:
in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai.
Ma egli con grande insistenza diceva:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
sedetevi qui mentre io prego.
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate.
Poi, andando un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva:
Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu.
Poi venne li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò, dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo:
Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
Rabbì.
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
Come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non lo trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
Lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?
Gesù rispose:
Io lo sono, e vedete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
Fai il profeta.
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò, dicendo:
Non so e non capisco che cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
Costui è uno di loro.
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo.
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quest'uomo di cui parlate.
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
tu sei re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano.
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?
Sapevi infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?
Ed essi di nuovo gridarono:
crocifiggilo.
Pilato diceva loro:
che male ha fatto?
Ma essi gridarono più forte:
crocifiggilo.
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
salve, re dei Giudei!
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo.
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Che significa?
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
ecco, chiama Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:
aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
davvero quest'uomo era figlio di Dio.
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Oses e Salome, le quali quando erano in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuto ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Oses, stavano a osservare dove veniva posto.
Parola del Signore.
Solo un brevissimo pensiero, anche perché sono dell'idea che la passione non va commentata, va più che altro ascoltata e meditata. Un brevissimo pensiero su questa settimana che iniziamo a vivere. L'invito è questo: debba essere una settimana di silenzio, una settimana non di lutto, una settimana non di tristezza, ma una settimana di meditazione e di riflessione. Ci inoltriamo a vivere il mistero più grande della nostra fede, la morte e risurrezione del Signore. Una morte vissuta nella piena solitudine e nell'abbandono di tutti. Una morte vissuta nel dolore più profondo e nell'angoscia più profonda, tanto da sentirsi abbandonato perfino da Dio stesso. Però ciò che ha spinto il Signore, il nostro Dio, a fare tutto questo è stato l'amore per noi. Allora, in questa settimana, non aggiungiamo nulla a quello che faremo e che ascolteremo, alle funzioni che vivremo. Il nostro atteggiamento sia solo quello di ringraziamento, sapendo che nessuno di noi è degno di un amore così grande. Per questo Dio, che è il nostro Dio e che è un Dio misericordioso, l'ha fatto solo sapendo che noi sue creature non siamo capaci, con le nostre sole povere possibilità, a riuscire a vivere appieno in questa vita. Per questo ha deciso lui liberamente di donare il suo amore e di aiutarci a vivere con pienezza. Quindi l'unico atteggiamento sia quello del silenzio, del rispetto e della gratitudine.
Brevissimo pensiero per vivere questa giornata, la Domenica delle Palme. Se la morte di nostro Signore, dopo averne ascoltato l'annuncio della Passione, se la morte di nostro Signore Gesù Cristo fosse l'ultimo atto della sua vita, sarebbe un misero fallimento. Se invece, così come l'ultimo atto della vita di nostro Signore è la sua risurrezione, allora nella risurrezione di Cristo si manifesta la verità sulla nostra persona e si manifesta la meta della nostra esistenza. Noi siamo fatti per l'eternità, noi siamo fatti per risorgere con Cristo, noi siamo fatti per partecipare a quel gran banchetto di gioia che Gesù Cristo è andato a preparare per noi in paradiso, in cielo. Per cui il regno dei cieli, la vita eterna è il banchetto, la vita terrena è una preparazione a questo banchetto, a questa gioia che non ha fine. E in questa preparazione si alternano momenti di gioia e momenti di dolore. Si alterna la croce con la risurrezione. Ma nella risurrezione di Cristo rinasce in noi la speranza e forti, consolati da questa esperienza misteriosa, ma profondamente bella, della misericordia del Signore, noi siamo pronti ad affrontare la nostra vita nella prospettiva di quella eterna. Di tutto questo vorremo meditare durante questa settimana santa, l'occasione propizia per la nostra conversione, per la nostra adesione a Cristo, per l'approfondimento e la maturazione nell'esperienza di fede. Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
Chinate il capo per la benedizione, ad ogni vocazione rispondete Amen.
Dio che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Notiziario. Sacro cuore.